qua questa sera, finalmente ci siamo ritrovati, è vero, in un ambiente delle comunicazioni consuete. Vi saluto tutte care amiche, nuove, diciamo così, per intenderci. Vi saluto naturalmente gli altri, il gruppo, piccolo gruppo fisso necessario alla estensificazione di questo fenomeno. Cari, siamo qua, abbiamo una opportunità di fronte a noi per scambiare il nostro punto di vista su tante questioni, tutte quelle che voi vorrete, miei cari. Ed è per me un piacere essere colui che più lungamente e forse più indegnamente si trattiene con voi. Ecco, la ragione di questa lunghezza è, non sta, ripeto, nei miei meriti, ma principalmente nel temperamento schivo e estremamente umile di Alan, il quale veramente dovrebbe essere lui che si intrattiene con tutti voi, ma essendo così egli schivo a tal punto da proprio rifuggire per sua natura questa conversazione con voi, necessariamente debbo farla io, quindi sia ben chiaro però che il mio lungo trattenermi con voi non dipende da miei meriti particolari, ma proprio da necessità contingenti e dal temperamento terribile del nostro amico Alan, è vero, il quale si limita sempre solo alla fine a venire a chiudere l'incontro, è vero, e dire pochissime parole, mentre ne avrebbe tante da dire di interessanti. E allora qualche volta gli giocheremo qualche tiro mancino, è vero, e lo costringeremo a presentarsi lui. Allora, miei cari, eccoci qua riuniti, io spero, in una bella atmosfera amichevole, è vero, perché lo scopo principale di delle comunicazioni dei maestri è quello di divulgare l'insegnamento, far vedere l'insegnamento occulto sotto una luce di rinnovamento veramente grande, sia per quello che viene detto in più alle cose che fino ad oggi si conoscevano, sia per proprio il modo nuovo di presentare l'insegnamento esoterico o occulto. Voi vedete come i maestri fuggano dal dire cose con l'autorità di io lo dico, quindi non c'è bisogno di dimostrare, voi dovete necessariamente crederlo. Tutt'altro, è vero, fondano sempre la loro affermazione sulla logica soprattutto e sulla possibilità vostra e nostra di seguirli senza fare dei grandi sforzi di comprensione. E questo è già un nuovo modo di presentare l'insegnamento occulto, perché una volta ci si preoccupava poco della capacità degli seguaci, è vero, degli interessati, di seguire o non seguire. Questa era la verità, che ti tornasse o non ti tornasse, che fosse consona alla tua mentalità o non lo fosse, erano problemi tuoi. L'insegnamento era questo e basta. Mentre adesso una accortezza dei maestri è proprio quella di parlare un linguaggio che sia da tutti comprensibile, e da qui naturalmente i diversi tipi di voci che si rivolgono a voi, parlarlo con parole vostre e soprattutto alla vostra mentalità, così che voi possiate capire. E questo insegnamento in questo modo vi diventa familiare come in nessun altro modo potrebbe essere. Allora, presentare, dicevo, l'insegnamento occulto in una veste che sia accessibile a tutti, comprensibile a tutti. Inoltre, come ho detto all'inizio, aggiungere cose nuove, inedite, che nessuno prima di ora ha mai detto pubblicamente perlomeno, e che danno la possibilità di comprendere più puntualmente, più precisamente, più esattamente, più approfonditamente le verità che sono dietro ciò che appare. E questa è una cosa importantissima, andare oltre ciò che appare per capire che la verità, la realtà, è diversa da quella che l'uomo può supporre. L'uomo della verità, della realtà, ne vede un'immagine e naturalmente, come tutte le cose che in qualche maniera interpreta, la interpreta a modo suo, secondo il suo modulo, secondo la sua natura, è vero? Certo, voi direte gli animali la interpretano in chiave animale, l'uomo la interpreta in chiave umana. E invece ciò che i maestri vogliono condurvi a raggiungere è proprio la interpretazione più vicina possibile che voi potete dare, cioè alla realtà oggettiva, alla realtà assoluta. Quindi, in qualche maniera, vi fanno fuoriuscire dalla vostra condizione umana per capire che la realtà non può essere fatta solamente a immagine e somiglianza dell'uomo, mentre le concezioni della realtà che l'uomo dà sono sempre molto simili alla umana, sono cioè tutte in chiave antropomorfa, tant'è vero, voi guardate l'immagine che viene data di Dio dell'assoluto, è vero, non si parla affatto di assoluto, Dio è un uomo, un potente monarca, qualche volta un despota e via, pure una figura d'amore, ma estremamente umana, no? E questo non può essere così, naturalmente voi lo capite, perché deve essere qualcosa che va oltre il lato e la condizione umana, che seppure importantissimi come tutto quanto esiste nell'esistente, nel manifestato, tuttavia non sono la cosa più importante che vi sia. E questo ce lo dimostra la natura, l'uomo è una creatura molto molto importante, però la natura non fa preferenze, lo abbiamo detto tante volte, vero caro? Fra un uomo, un animale, perfino fra un uomo e dei semplici batteri non fa alcuna preferenza, vince chi è più forte. E l'uomo non è detto che sia più forte di un batterio, tanto è vero che l'uomo muore fisicamente e non muoiono solamente i batteri. Quindi sarebbe errato pensare che la realtà fosse fatta a immagine e somiglianza dell'uomo, cosa invece che più o meno le religioni, le filosofie e tutte le altre tipi di discipline attinenti al pensiero dell'uomo hanno sempre inconsapevolmente affermato, dico anche inconsapevolmente perché non era fatto a sommo studio, però è facile per l'uomo ricondurre tutto alla sua dimensione. Così che quando anche là un'illustrazione della realtà oggettiva, della realtà che esiste, del mondo come è, senza volere la adatta alla sua condizione e alla sua mentalità, la rende antropomorfa. E questo è un grave errore. Quindi bisogna, per comprendere più precisamente, bisogna fuoriuscire da questa condizione umana e i maestri con il loro insegnamento veramente sono maestri anche in questo, riescono a farlo in una maniera molto molto efficace. Ora, naturale però è chiedersi e che importanza ha conoscere una realtà più vicina possibile a quella esistente. Di per sé la cosa può avere semplicemente un valore eruditivo, cioè un valore di conoscenza e appagamento di una curiosità per chi l'abbia, oppure così qualcosa che può darvi un certo tipo di cultura. Però se questa concezione della realtà la si approfondisce, la si condivide, la si accetta, è vero, nella convinzione, quindi la si assimila, è molto di più che una semplice conoscenza, perché è capace di aprirvi qualcosa dall'intimo che traduce in vostra natura acquisita quegli ideali morali, i più importanti naturalmente, che sono stati in qualche maniera proclamati o additati da tutte le grandi spiritualità. E dico in natura acquisita perché non è qualcosa che vi viene detto come un principio da seguire, una regola di buona condotta da rispettare senza sapere bene perché. No, è qualcosa che voi seguite senza alcuno sforzo, perché è talmente logico che sia così, che diventa qualcosa che non si può fare a meno di seguire. L'amare gli altri come se stessi, se si è ben compreso il concetto della realtà che i maestri danno, non diventa un comandamento così utopico che ci si ricorda che vi sia solo quando si va a sentirlo ripetere nelle chiese una volta all'anno o alla settimana o al mese, ma è qualcosa che è estremamente logico, è proprio una conseguenza, direi, logica di questa realtà che i maestri ci illustrano e cercano di farci comprendere. Per cui è una cosa che si fa proprio nella piena convinzione, perché se ne comprendono le ragioni dell'esistenza, le ragioni che la fanno essere, si comprendono le ragioni che si deve amare gli altri come se stessi. Sono estremamente logiche, non sono ragioni morali. La morale che scappa fuori da una logica incalzante che non lascia spazio a nessuna piega, nessun risvolto, nessuna ombra di dubbio. Quindi, cari, può darsi che l'insegnamento filosofico non sia adatto a tutti, però in ogni caso è sempre detto in maniera che con un po' di sforzo può essere compreso. E si deve ricordare, ripeto, che lo scopo, il filosofo ricordi, che lo scopo dell'insegnamento filosofico è quello di giustificare logicamente, comprensivamente, la morale. Ed il moralista ricordi l'insegnamento filosofico non è che una parte, diciamo, ampliativa del suo insegnamento morale, e che proprio seguendo la morale, senza forse domandarsi altra ragione, come fanno certe persone moraliste, ma non nel senso deteriore, cioè coloro che seguono la morale perché veramente ne sono convinti, è un fare della filosofia la più logica e la più giusta che vi sia. Non vi sia quindi una divisione fra filosofia e morale, come non viene l'insegnamento dei maestri, perché entrambe fanno parte di un sol costrutto. Una è una spiegazione della realtà e l'altra è la condotta, il comportamento, il modo di porsi di fronte a questa realtà. Allora, cari, mi sembra che vi abbia parlato un po' troppo, è vero, di aver approfittato della vostra pazienza. Sono qua a vostra disposizione, vi prego, lasciando le domande personali a parte, è vero, perché altrimenti non possono, mi riprendono e giustamente non... Non siamo qua per parlare delle cose nostre personali, che le conosciamo tutte. E vi dico che vi seguiamo in quello che possiamo, cerchiamo di aiutarvi a risolvere i vostri problemi. Quindi non c'è bisogno che ce li ricordiate. Parliamo invece di cose più importanti, di cose che riguardano l'insegnamento dei maestri per meglio comprendere. Perché comprendendo l'insegnamento dei maestri si è poi posti nelle condizioni migliori per risolvere i nostri problemi personali. Quindi non c'è più bisogno del signor François che cerchi di darvi una mano a risolvere i vostri problemi, ma ognuno di voi diventerà un maestro nel risolvere i problemi propri e poi diventerà addirittura un esperto, aprirà magari una specie di studio e dirà: qui si risolvono tutti i problemi.
Magari.
Scusa, François.
Dimmi, caro.
Posso?
Oh, certo, certo.
Voi avete detto, se non ricordo male, naturalmente, che quell'individuo che in terra ha vissuto una vita greve, no? Pesante, animalesca direi quasi, dopo il trapasso soggiorna nei livelli più bassi del piano astrale, è così?
Dico.
Allora io mi domandavo, una creatura di una certa evoluzione, che naturalmente non abbia bisogno di soggiornare quei livelli più bassi dell'astrale, ecco, cosa fa? Supera di un balzo tutto il piano astrale e va oltre. Non vi è una possibilità di incontro, di contatto, dato il dislivello evolutivo dei due individui?
Domanda molto interessante, vero? Perché mi dà l'opportunità anche di precisare certe piccole cose, vero? Come il discorso dei vari piano astrali, livelli più bassi, eccetera. Ora, il dire livelli più bassi può far sembrare che innanzitutto esista uno spazio oggettivo, è vero, suddiviso in zone, sottopiani, eccetera. È una specie di girone dantesco dell'inferno, del purgatorio, vero? Invece non è così, cari. E poi perché mi dà anche l'opportunità di dire, di precisare altre cose. Che cosa avviene? Vero? Avviene che durante la vita di una persona, naturalmente ognuno di voi ha dei pensieri e dei desideri soprattutto. Ecco, e dal tipo di desiderio si ha come un fortificarsi del veicolo astrale, del corpo astrale, no? Così che se sono desideri, diciamo, prettamente, unicamente animali, si rinforza, si vitalizza di più una certa parte, un certo tessuto del corpo astrale, più di quanto di altre parti. Dopo la morte del corpo fisico, questo corpo astrale deve essere disintegrato, deve essere abbandonato, è vero? E se è costruito in modo più forte per certe parti, sosta più lungamente nel piano astrale e sosta proprio in proporzione alla quantità di desideri che ha avuto. Non so se sono abbastanza chiara, altrimenti non è vero. E da qui dunque il sostare nel piano astrale. Una creatura evoluta, è vero, che ha avuto dei desideri molto semplici, in fondo chiamiamoli pure raffinati, non animali, ha un corpo astrale estremamente sottile e quindi il suo passaggio, la sua permanenza nel piano astrale in attesa della morte astrale è molto 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 breve. E allora ne deriva che è quasi uno sfiorare quel piano, non un soggiornare. Allora, domanda l'amico Corrado, che cosa avviene, è vero, c'è un contatto fra queste persone? Cioè, naturalmente se il disincarnato evoluto desidera incontrare un'altra creatura nel piano astrale, può incontrare tutte quelle che vuole, nessuno glielo vieta. Però guardiamo la cosa dall'altra parte, dalla parte del disincarnato di bassa evoluzione o di media evoluzione. Allora che cosa vediamo? Vediamo che mentre nel piano fisico, quando voi abbiamo il corpo fisico, possiamo in teoria frequentare tutti gli esseri, tutte le persone, tutti gli uomini, tutti gli individui, salvo a trovarsi più o meno a nostro agio, è vero, a seconda delle varie simpatie o antipatie, senza approfondire che cosa si nasconda dietro la simpatia e antipatia. Invece, nel piano astrale, la cosa è diversa. Qua voi potete essere a contatto di un gran santo o di un'altra persona che voi non giudicate, non volete sapere che evoluzione abbia, potete intrattenervi a parlare con questa persona, potete uscire di casa ed andare a cercarvi una compagnia occasionale, parlare con persone che non sapete neppure che livello di evoluzione abbiano, eccetera. Invece nel piano astrale le cose sono diverse, perché ognuno, per una sorta di simpatia, non so come possiamo chiamarla, di attrazione particolare, è indotto a ricercare dei suoi simili, a cercarsi dei, come a formare come dei piccoli gruppi. E naturalmente, sia per il linguaggio, sia per appunto quel tipo di desideri avuti, è facile proprio formare dei gruppi, piccoli gruppi, con persone che hanno la vostra stessa evoluzione, hanno la nostra stessa evoluzione, o perlomeno che hanno avuto lo stesso tipo di desideri durante la vita. Quindi vi è una certa raggruppamento dovuto proprio a questi fattori. Non sarà mai che un selvaggio possa essere in compagnia di un evoluto, se l'evoluto non lo voglia, nel senso se non sia l'evoluto che va verso il selvaggio, proprio perché fra selvaggio ed evoluto, indipendentemente, ripeto, dall'azione che può esservi dalla parte dell'evoluto nei confronti del selvaggio, cioè che è amore, è vero, non guardiamo questo aspetto, guardiamo solo l'aspetto del selvaggio. Il selvaggio non si sentirà mai in astrale attratto da un uomo di più grande evoluzione della sua. Proprio vi è una repulsa laddove non vi sono delle affinità, degli elementi di comunione, è vero, caro. Quindi nell'astrale vi sono diversi gruppi, sono gruppi in cui gli esseri che vi sono tutti analoghi per evoluzione raggiunta.
Cioè c'è la legge di affinità.
Affinità, cioè. Questo anche, ripeto, perché dite sulla Terra non è così? È in parte anche sulla Terra, però è anche vero che sulla Terra è fatto apposta mettere due esseri molto diversi perché reciprocamente possano avere degli stimoli. È vero? Ecco, cari, sì, proprio, no? Possono avere, sì, fare un po' di guerra, magari.
Sì.
Mentre nel piano astrale, dopo la morte, là non c'è più muovere di cause, c'è solo subire di effetti, e quindi non c'è più bisogno di mettere gli esseri in ambienti diversi o ambienti che siano capaci di dare stimoli contrastanti, proprio perché quello è il momento della passività, della ricezione, no? Il momento in cui si traggono i remi in barca, si traggono le conclusioni delle esperienze avute, il succo delle esperienze.
Posso parlare io?
Certo, caro.
Senti, Francesco, prima di tutto ti rimando i saluti della Dina, della mia amica. Tanti,
sì,
saluti,
sì.
Tanti bacioni.
Che è adesso un poco più calma.
Sì, ma lo so per tanto.
Poverina, ma soffrirà sempre.
Sì, insomma, anche lei si parla sempre di sé.
Sì, sì, lo so.
Senti, forse volevo domandare una cosa, scusa se qualche volta si fa qualche domanda personale, ma non è per non rispetto a te, a me, ma è per la confidenza, perché noi ci sembra di avere un amico.
Ah, è la verità.
Io sono ritratto da amico.
È così.
Allora
che
ti volevo domandare, siccome ho questa gamba, non so se tu la vedi, che insomma non che non mi tormenti, non mi dà tanta noia, ma c'è chi mi dice di operarmi e chi mi dice di no.
Sì,
che
sì,
consiglio
sì.
Tu mi dai? Vedi,
cara, mi metti nei guai, perché allora rispondo solo a Lorena, per le cose personali. Allora io ti consiglierei di operarti.
Operarmi?
Sì, cara, sì, sì. Sì, sì. Senza fretta, è vero, ma io credo che la cosa migliore sia quella. Con calma, non ti preoccupare, è vero? Non c'è fretta, non c'è nessun bisogno che tu faccia le corse, però credo che la cosa migliore sia quella.
E poi tu mi dà un messaggio mio per la mia famiglia, come basta.
Il messaggio, cara, è quello solito, ecco, quello che può essere rivolto a tutti. Vi seguiamo e vi amiamo, è detto credo abbastanza.
È il nostro comportamento è giusto.
Sì, certo, certo, certo. Allora, cari, allora.
François, io volevo farti una domanda.
Sì.
Sull'amore, l'amore in generale. Dicevo una cosa, ecco, è l'amore non manifestato, cioè per via del carattere troppo chiuso, introverso, che valore ha?
Guarda, dice sorella Teresa che l'amore è in se stesso premio di chi ama, e quindi il fatto stesso che una persona ami un'altra persona è già una cosa di grande valore.
Perché se non viene recepito,
non importa, è la persona ama, questo è importante. L'importante non è tanto che il tuo amore sia recepito, è vero, assolutamente no. L'importante è che tu ami, cioè che ognuno di noi ami, questo è importante.
Sì. Pensavo è vero, invece ci fosse
sì,
qualche ci dovrebbe essere, cioè l'amore vero sarebbe, per me, io forse l'ho pensato male, cioè quella sintonizzazione tra lui, chi dà e chi riceve, invece no.
Questo può essere un aspetto bello e anche buono, ed anche ideale se vuoi, è vero, però non è il solo, no? Può essere una configurazione buona, ideale, quella che due persone si amino e ciascuno prenda il massimo dell'amore dell'altro, come dia il massimo del suo amore. Può essere una cosa meravigliosa quando è così, però non necessariamente. È meravigliosa anche quando una persona ama un'altra e l'altra non sa niente dell'amore di questo.
Ma a volte ripeto, anche non dare. Anche
l'amore è in se stesso è premio di chi ama. È già una gioia l'amare, e quindi può essere benissimo anche così. E poi vedete, se voi guardate tutta l'evoluzione dell'uomo, è vero, dell'essere, è un'evoluzione che porta a un arricchimento interiore, che è un essere e non un avere, no? È proprio un essere, quindi è un essere amorosi, non tanto quindi fare le cose per avere una ricompensa, oppure fare le cose solo se queste cose sono produttive, solo se queste cose giungono nel centro, come si dice, alla meta, è vero. No, cari, non è così, è vero. Del resto la famosa Bhagavad Gita dice e insegna l'azione per l'azione, senza curarsi che gli effetti vi siano o non vi siano. Colui che agisce deve agire senza preoccuparsi che effetti vi siano, se gli effetti vi saranno o non vi saranno. Così amare senza preoccuparsi se l'amore che noi diamo sia compreso o non sia compreso, sia conosciuto o non sia conosciuto, sia fattivo o non sia fattivo. L'importante è essere interiormente amorosi.
Scusa François,
sì.
Senti, vorrei chiederti una cosa. A volte mi capita di vedere certe persone a cui capitano delle situazioni veramente disastrose, e allora io riflettendo penso che queste persone per karma devono subire, devono, non dico subire perché non è una parola giusta, ma devono per comprendere e passare quella determinata situazione.
Ora,
però alcune persone vedo che riescono ad emergere da tutto questo stato di cose veramente duro a cui si trovano di fronte, ed altre invece vedo che a volte reagiscono anche in maniera più brutale. Allora io dico, a questo punto si crea tutta una concatenazione di cause. Io, questa persona come può nella vita poi prossima in cui dovrà reincarnarsi, poter cessare tutta questa... Non so se ho espresso bene.
Sì, sì, è vero. Perché è vero, bisogna sempre non entrare nell'errore di credere che l'uomo non debba fare certe cose. E allora, pur che non le faccia, si eviti di dargli l'opportunità di metterlo in tentazione. Se non le fa, basta che non le faccia, è vero. Se non le fa, non si danna l'anima e quindi non va in, all'inferno. Ecco, questo è proprio un concetto cattolico tradizionale che non è giusto alla luce dell'insegnamento dei maestri, perché non si tratta di non fare, ma si tratta di non essere. Allora, se il non fare una cosa significa non tirarla fuori da se stessi, lasciarla nel proprio intimo, sopita, allora è meglio che vi sia qualcosa che te la fa tirar fuori, te la fa bruciare e superare e non averla più nel tuo intimo. Quindi in quel caso è bene che la persona agisca, faccia magari anche degli sbagli, se altro via non v'è di fargli superare quell'esperienza, purché appunto la tiri fuori da sé, la estrometta e non abbia più quel difetto di coscienza. Allora, che cosa succede? Può darsi che delle persone, dopo aver subito un karma, un effetto, è vero, possano comprendere qualcosa, per esempio il dolore degli altri. Ci sono alcuni che, dopo aver fatto certe esperienze che non avrebbero mai supposto di fare, si sono trovati invece a farle, dopo averle fatte, comprendono meglio coloro che sono nelle stesse esperienze che loro avevano fatto in precedenza e perciò sono più comprensivi, e questo è un risultato del loro aver subito un karma, cioè un primo tipo di comprensione.
Un risultato immediato.
Comprensione che poi diventa completa dopo il loro trapasso, quando studieranno, rivedranno e metteranno in relazione l'effetto con la causa che lo ha determinato e comprenderanno meglio ancora. Ce ne sono altre che invece, dopo aver subito un dolore, sembra che questo dolore l'abbiano peggiorato,
esatto,
perché diventano irritabili, scettiche, diventano assolutamente quasi crudeli, direi.
Intrattabili
e via dicendo.
Ecco, allora dico, se commettono altri errori.
Allora dice, sono altri errori che sono compiuti, ecco, e si torna al discorso che facevo prima. Cioè, questo, il fatto che abbiano subito l'errore, non significa che siano peggiorate. Per quella parte che dovevano comprendere, comprenderanno dopo il trapasso. Ma quella esperienza le ha incanalate su una strada nuova, che è quella di muovere altri effetti, muovere altre cause, per poi subire altri effetti. Così magari diventeranno intrattabili, cioè muoveranno altre cause ed avranno altri effetti. E questo però non è un errore, perché, ripeto, non si tratta di non far fare le cose agli uomini e quindi tenerli in un ambiente il più possibile tranquilli, buoni, senza preoccupazioni, senza tentazioni, ma si tratta proprio di trasformare il loro intimo, e quindi si tratta di metterli nelle condizioni di avere delle esperienze che possano tanto.
Ecco,
non c'è da ringraziare.
Non so, posso farti due domande?
Oh, cara, quante vuoi, quante vuoi.
Sono due domande di astrologia, quindi saranno anche una, François, dato un oroscopo, si può da questo oroscopo attuale dedurre C'è una tecnica per dedurre anche la vita seguente?
Sì.
E qual è?
Ah, ecco il bello, è questo, cara Lina. Le domande, anche l'altra, mi è vietato rispondere proprio come portare le pistole corte, si diceva nei tempi. Anche l'altra.
L'altra era il numero di incarnazioni, per il codice che è uscito fuori il 144 parlando tra noi. Se il numero di incarnazioni è fisso per ogni spirito o no?
Ecco, posso solo rispondere a quello che è sempre stato detto. Grosso modo sì, insomma, è vero. È quello.
Andava bene, sì, con la combinazione sole luna.
Ecco, questo non posso, è questa la parte che non posso rispondere.
Ecco, ma allora c'è un'altra
piccola. È corta anche questa, allora. Sarà una pistola corta anche questa.
Sì. Cioè, se c'è un ordine fisso nella successione delle incarnazioni, dei segni, voglio dire.
Se rispondo a questa, è vero.
Perché secondo la teologia dottrinaria il sole darebbe l'incarnazione seguente. Ma allora siamo sempre allo stesso punto.
Comunque io credo di aver detto abbastanza.
Ora studieremo.
Impegnatevi,
ha ragione François,
a tutti o nessuno.
Queste non sono personali scientifiche. Ecco.
Sì, d'accordo.
Studiate. Cari. Allora, cari, sono qua, è vero, a vostra disposizione.
Un porto un saluto a mio fratello, alla mia mamma.
Sì, certo. Non c'è bisogno, sentono già da sé. Cari, allora.
Ti ringrazio Madonna Maria.
Oh.
L'hai sentita stasera?
Sì, ma non c'è bisogno di queste.
Anche per suo fratello si ringrazia.
Sì, ma non i veri amici non si devono ringraziare. È vero?
Te lo diremo.
Non si devono ringraziare. Ma questa sera proprio sono piuttosto preoccupato. Non abbiamo ancora sentito Carmen.
C'è tanta gente nuova, volevo essere
stata molto carina, che cerca di far parlare i nuovi.
Io una domanda l'avrei, ma faccio in ultimo.
Ma credo che siamo qua. All'ultimo è vero, se non ci sono altre.
È una domanda un po' personale, nel senso volevo sapere se mio marito, per gli arresti che ha 10 che ha avuto, sono stati veramente arresti oppure provocati da insomma sporcia di diabete, un collasso. Ecco, volevo sapere perché non credo che fossero stati arresti. I medici hanno detto di sì. Volevo sapere se sono.
Aspetta, un momento, caro. Ecco, però il rispondere non vorrei che ti comportasse una preoccupazione, no? Maggiore.
Forse. L'ho pensato anch'io.
Allora, ti dico, cara, non ti preoccupare, perché tanto, vedi, se io ti dico sono stati arresti, allora tu dici, vai male questa cosa, no? E invece ti deve dire questa cosa, tutto l'opposto, che per quanto fossero arresti, non era il suo momento, no? E non è trapassato. Quindi, allora pensa che ognuno di voi e di noi quando siamo incarnati, fino a che non è il momento, non trapassa, che abbia il diabete o non abbia il diabete, che il suo cuore si arresti o non si arresti. Fino al momento non c'è niente da fare, né un momento prima né un momento dopo. Quindi non stare preoccupata per il fatto che questa cosa possa avvenire ancora e quindi non avere... e non avere un esito felice come invece è avvenuto altre volte, intendi?
Sì.
a pensare così, perché tanto fino a che non è il momento non succederà niente.
Giusto, grazie.
Capito, caro? E quando è il momento non c'è barba di nulla, nessuno può sfuggire. E poi del resto è giusto che sia così, perché la morte fa paura per quello che l'uomo normalmente non sa, ma voi ne sapete tante oramai, è vero, non è?
Io a proposito della morte avrò una piccola domanda, ma non so se la posso fare, François. Dimmelo te se la posso fare.
Facciamola.
Senti, François, io ho letto su una delle tue biografie, la biografia della tua vita, proprio in un momento tu ricordi la frase del tuo maestro Bichat, in cui tu dici che il momento supremo, appunto, della morte crea un certo sgomento in tutti, proprio perché ci toglie il contatto con tutto ciò che ci circonda, con l'ambiente, e pone anche fine alle proprie funzioni, diciamo, respiratorie, in un certo qual modo. Mi puoi dire qualcosa su questo?
Ecco, caro. Innanzitutto è vero, il François che vi parla non è il François Bousset, perché io devo guardare con occhio critico la incarnazione del François Bousset, e certamente devo dire che tante cose non condivido più assolutamente, è vero, proprio non le condivido. Poi Dio ci salvi da quello che scrivono i biografi, perché prendono certe cose, certe immagini che a loro piacciono, le ampliano, no? E si trasformano completamente tutto quello che invece è stato il tuo pensiero, o perlomeno era il tuo pensiero. E poi non ha nessuna importanza soffermarsi sul passato. Guardiamo il presente. E nel presente, ritorniamo sul discorso della morte, per dire che, sì, certo, si comprende che il passo ha lasciato un tantino titubanti, perplessi, anche delle grandissime spiritualità. Vedi, per esempio, il Cristo ed altri di poco inferiori a lui, il passo di lasciare il piano fisico, è vero, nel trapasso. Però è una cosa automatica, istintiva, non so come dire, che viene naturalmente. Però è anche vero che con tutte queste cose che adesso voi sapete, e le testimonianze che sono state rese, non c'è più nessuna interruzione fa la vita in un veicolo fisico e il proseguimento della esistenza con una vita in un altro veicolo, il veicolo astrale. Proprio nessunissima altra, nessunissima interruzione. Se poi ancora si considera che le persone che si amano, è vero, e che ci amano meglio ancora quando c'è quel tipo di amore di cui si parlava prima, a due, non solo, è vero, non si dividono mai realmente, assolutamente, non sono mai divise, ma anzi si ritrovano sempre, come in fondo ci siamo ritrovati tutti noi qua, e come vi siete ritrovati fra voi, allora questa morte non è più qualcosa che separa, non è più qualcosa che divide dagli altri, è vero. Si crede che sia così, ma non separa e non divide affatto. È solo un voltare pagina per trovare ancora una nuova e migliore forma di relazione con coloro che si amano.
Sì. François, io volevo chiedere una cosa a proposito della morte. La morte, hai detto, quando è ora, viene. E sì. Allora il suicidio, come si spiega questo fatto? Che il suicidio allora è già previsto? Oppure è,
ecco,
una cosa che...
Interessante questa domanda, è vero. Perché normalmente il suicidio è una cosa che viene deprecata, è una cosa che si raccomanda di non fare, no? Perché è una delle poche cose che veramente recano successivamente una forma di rimorso di coscienza. È così, è così. La nostra amica chiede se questo punto sia un punto scritto oppure no. Se la morte è necessariamente determinata, allora è necessariamente determinato anche il momento in cui il suicida si uccide. Ma se si uccide vuol dire che non aveva la possibilità di fare diversamente, e se non aveva la possibilità di fare diversamente, poveretto, che colpa lui? Perché dovrebbe subire dei rimorsi di coscienza per una cosa che ha fatto, alla quale però non poteva sottrarsi? È vero?
Sì.
È giusta questa domanda. In effetti, però, è vero questo discorso, ma non per tutti i tipi di suicidi, cioè ciascun suicida ha una sua storia. Ci sono dei suicidi che hanno la possibilità di non uccidersi, pur avendo la loro vita necessaria per ragioni comuni agli altri, ugualmente poi fine in un'altra forma. E qua entriamo nel discorso delle varianti. Perché? Perché ve lo dico, supponiamo che una famiglia debba avere un componente che si suicida. È una bella esperienza, no? È una bella esperienza. Una madre a cui si suicida il figlio. Pensate che dolore, no? E supponiamo però che il figlio suicida abbia la possibilità di scegliere fra il suicidio e il non suicidio. Allora qua si insinua la variante, per cui la storia può essere in ogni caso vissuta sempre dalla madre. La madre verrà saprà che suo figlio ha lasciato il piano fisico attraverso il suicidio, perché la madre aveva quel karma da subire, da consumare, il dolore di sapere che il proprio figlio si è suicidato. Mentre può essere benissimo che il figlio abbia scelto di non suicidarsi ed abbia seguito la variante in cui la fine della sua vita fisica avviene attraverso ad un'altra esperienza, ad un altro tipo di morte, no? Suo malgrado. Rinuncia al suicidio e muore sotto un'auto, in un incidente automobilistico. Storia vissuta unicamente da lui. Quindi è vero sempre che la morte è fissata, non può essere né un momento prima né un momento dopo. Però non è sempre vero che il suicidio sia inevitabile. Perché quando non v'è il suicidio, allora vi è un altro tipo di morte.
Scusa, sì. E quando un avvenimento così tragico rimane per chi resta, diciamo, sul piano fisico ambiguo come si è svolto, tipo, non so, di solito si dice, ma non si sa, gli sarà preso un ratto,
sì.
Può darsi che sia una variante di questo genere?
Può darsi che sia una variante, però è sempre una forma ancora più logorante per i familiari del suicidio. Sì, sì, certo. È sempre ancora più logorante. Però ricordatevi che anche in quel caso può esservi stato appunto il discorso che il suicida non si è affatto suicidato.
Okay.
Voi vivete e sapete la storia generale.
Sì,
ma così può esistere una variante così grossa, così importante?
Al termine della vita, sì.
Non so, Dante quando parla di Catone dice colui che per libertà vita rifiuta. Questo è un suicidio ammissibile?
Certo, bisogna, quello del suicidio è tutto un capitolo aperto, perché bisogna esaminare, ce ne sono tanti tipi e bisogna vedere qual è l'intenzione, è vero? E quindi è tutto un discorso ampissimo da fare. Però, ripeto, c'è questa possibilità, c'è quella di non suicidarsi. Ma naturalmente c'è anche la possibilità di suicidarsi per motivi diversi, che non sono quelli di sottrarsi ad un dolore ad una responsabilità, ma sono quelli, non so, di non gravare il peso della propria malattia su altri, di non parlare, di non... tanti sono i motivi.
Per non nuocere.
E allora è un suicidio che è un'elevazione, è vero? È una cosa che sublima, non più una cosa da avere...
Immolarsi,
non più una cosa da avere rimorsi di coscienza. Sì, caro.
Tu hai parlato di madre e figlio.
Sì.
Che, allora a questo punto diventa sia per lei che per lui, a seconda di quello che devono vivere, le rappresentazioni.
Certo, certo.
Ecco, vorrei sapere, sia da parte della madre che del figlio, mettiamo il figlio non si uccide, non si suicida.
Sì.
E quindi rimane questa cosa della madre.
Che?
Può darsi che il figlio, la madre, come ho detto prima, prenda comunque la variante che in effetti ha la madre, quella famosa variante di cui noi abbiamo parlato, che è sentita solo dalla coscienza cosmica.
Cioè, il figlio deve prendere quella che sceglie, che riguarda la variante, esiste per la sua libertà, no?
Sì.
Per la libertà del figlio esiste la variante.
Mentre mettiamo la madre, lo vede suicidato.
Ecco.
Va bene?
Sì.
Ora io dico, dove c'è quella del figlio che non si suicida?
È solo la storia particolare del figlio,
sì,
ed è quella costruita dalla coscienza cosmica.
Ecco.
Ma mettiamo quella della madre che vede suicidare il figlio, c'è anche la variante che non si suicida il figlio?
No, la madre deve necessariamente, perché la libertà riguarda unicamente il suicidio, abbiamo posto, è vero?
Sì.
E quindi la madre necessariamente deve vedere una cosa sola.
Quel solo appuntamento, allora non
può essere anche l'inverso, eh?
Esatto.
Può essere cioè che la madre non debba veder suicidare il figlio e quindi la storia generale diventa che il figlio muore di un incidente,
certo,
mentre il figlio abbia la possibilità di suicidarsi o non suicidarsi, allora la storia particolare diventa il suicidio vissuto solo da lui se lui sceglie di suicidarsi, chiaramente. Ce n'è sempre una generale e una particolare.
Quindi le varianti ci sono solo per determinate situazioni meno
soggettive?
No, ci sono sempre le varianti per ogni qualvolta c'è la possibilità di scelta. Ogni qualvolta c'è la possibilità di scelta, c'è la variante. È vero?
Benissimo.
Allora, cari, a questo punto non mi resta che salutarvi.
Un bacione.
Abbracciarvi affettuosamente. A presto.
Oh figli, quello che in questo momento sta accadendo sulla vostra terra, o meglio, il momento che voi state vivendo nel mondo fisico è un momento del tutto particolare in cui grandi tensioni di pensiero esistono e in cui conseguentemente si traducono anche fisicamente. È qualcosa di reciproco. Situazioni contingenti che creano tensione psichica e tensione psichica che crea situazioni dense fisiche, dense di tensione. Allora, questa catena deve essere interrotta e la maniera di interrompere una reazione di questo tipo è quella di ricondurre se stessi alla equilibrio, alla tranquillità interiore, fuoriuscire da questa spirale di tensione, dire io costituisco una interruzione alla spirale di terrore che cerca di condurre l'umanità ad una catastrofe. Io costituisco un punto sicuro in questo mare procelloso in cui ogni uomo sembra perdere il proprio potere di orientamento. Io invece sono tranquillo nell'insegnamento dei maestri e sono certo che la tragedia finale non accadrà. Sono certo perché gli uomini, gli umili, non lo vogliono. Sono certo perché ho fiducia nella natura dell'uomo, nel suo nascere a stati di coscienza più elevati, più ampi. Io sono certo che non saranno gli avvenimenti a trascinare gli uomini, ma gli uomini a creare nuovi avvenimenti più pieni di speranza, più pieni di certezza nel domani più sereno. Figli, vi benedico.
Grazie.
Cari amici, Arlotto Mainardi vi saluta. Era in Fiorenza un cerusico alquanto abile e di lui diceasi esser grande uomo di medicina. Invero la fama usurpata non era, perché il cerusico, abile alquanto, faceasi ad ogni occasione. Accadde che un dì una Madonna d'alto lignaggio, passando in suo innanzi al suo casolar, cadde da cavallo e ruppesi una gamba. Subito accorso il cerusico, la raccolse e con seco portolla nella sua dimora. Ecco Madonna, egli le disse, l'umile casa mia vi accolga, e per tutto il tempo che la gamba sanata non saria, qui meco resterete, ed io lieto sarò di curarvi. La Madonna anch'essa contenta fue, imperciò che molto in distanza ella abitava, e essendo ella vedova, niuno avea che accudirla potesse. Trascorse del tempo e la gamba della Madonna riadizzossi. Furon così giunti ai salutari, ed ecco che la Madonna in simile guisa parlò al Ceusico: «Maestro, giunto è il momento che noi ci separiamo. Io molto ringraziarvi debbo per tutta la vostra opera, che così ben drizzato m'avete questa gamba. Dite adunque qual è la vostra mercè, ch'io subito mi senta di sdebitarmi». Rispose il Ceusico: «Madonna, in verità niente ho io da pretendere a voi, perché se egli è vero che la gamba vi drizzai, ma voi tante volte la mia drizzaste che pari siamo». «Cari, il vostro Arlotto Mainardi vi saluta e con un sorriso pago del suo venir vi abbraccia. Pace e benedizio». Che piscione, non potevo non vedere. Quante piscione Sofia! Come sono contenta! Bene, 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 bene. Allora tanti bacioni a tutti. Salve le campane. Salve le campane. Bacioni, 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 bacioni.
Ciao, ciao,
Lili,
ciao. Ciao. Ti
dici
niente?
Te l'ho detto, sono venuta apposta.
Ah, anche per
sì,
me?
Sì, apposta, apposta.
Ecco,
ciao, ciao,
ciao, ciao, ciao,
ciao,
ciao, ciao, ciao.
Eccomi qua per il consueto saluto finale e con l'occasione vi abbraccio tutti fortemente, stretti, stretti a me.
Grazie.
Vi salutano tutti i vostri cari che sono nella stessa dimensione dove siamo noi, tutti con molto molto affetto, e vi ricordano sì, che siamo una cosa sola, non esiste questa separazione, solo per voi esiste, non per noi. Vi abbraccio augurandovi di avere ancora una opportunità di trovarvi qua presso i maestri.
Grazie.
A presto, cari, a presto.
Grazie.